Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 64. La nascita di Atena. La dea in corazza splendente, con il corpo coperto quasi interamente dallo scudo, è pronta a combattere o a proteggere, e il suo sguardo è penetrante e inflessibile. Atena. Zeus, insediatosi sul trono dell'Olimpo, non sposa subito Era. Si unisce a diverse figure femminili e con queste concepisce alcuni dei suoi figli, divinità maggiori o minori. Una delle prime divinità con cui Zeus intesse un rapporto intimo è Meti, la oceanina figlia dei titani Oceano e Teti. Meti è la divinità del senno, del pensiero che prevede le possibili conseguenze di questa o quella azione e fa agire di conseguenza. Il nome Prometeo assume, allora, il significato meraviglioso di colui che pensa prima e sagacemente, si potrebbe aggiungere. E così suo fratello Epimeteo è purtroppo colui che pensa solo dopo aver compiuto un'azione. E qui si potrebbe aggiungere tristemente. A Prometeo, per punizione incatenato, ogni giorno giunge un'aquila, simbolo di Zeus, che gli viene ad aprire le carni e a divorarne il fegato, organo nel quale dimora l'intelligenza attiva per i greci. Il corpo del titano guarisce di notte per essere martoriato di giorno. Questo supplizio dura 3000 anni e non in un solo giorno Prometeo emette un lamento, certo della propria ragione. L'arrivo di Eracle lo salva da questa sempiterna condanna. Meti è colei che suggerisce a Zeus di dar da bere a Crono il liquido che farà tornare alla luce gli altri dei, suoi fratelli. Di qui la lotta per il potere e la salita al trono di Zeus. Zeus le è grato per l'aiuto ricevuto e, si sa, la riconoscenza può portare ad un sentirsi più vicini. Meti rimane incinta di Zeus. Una cosa non sarebbe di per sé un problema se non fosse per l'esistenza di un triste vaticinio. Il figlio partorito da questa divinità supererà in potenza il padre e ne porterà via il potere. Zeus non ci sta a perdere il trono ottenuto con tanta fatica e, in un momento di tranquillità e di pace, si avvicina a Meti e, baciandola, la inghiotte. Frena lo stupore. Zeus, che agisce come Crono, e già, quando si tratta di dare il via ad una lotta di successione, questi dei appaiono da un lato previdenti e dall'altro crudeli. Su come l'inghiottimento di Meti sia accaduto non ci sono molte descrizioni, ma una tra queste poche mi pare la più verosimile. Meti, che prevede ogni cosa, davvero non si sarebbe accorta di quel che stava per succedere? Lei, che è la divinità del senno, sa di essere incinta e sa che Zeus non vuole correre pericoli. Quando Zeus le si avvicina con la scusa di baciarla, Meti si trasforma in una goccia d'acqua e gli scivola giù per la gola. In questo modo potrà continuare ad esistere dentro di lui e, come Zeus stesso confermerà, dal suo ventre continuerà a suggerirgli le azioni più accorte e a volte audaci per raggiungere i propri scopi. Da questo momento Zeus, che assorbe, che fa proprio il potere di Meti, verrà appellato anche Metiate, l'astuto, il previdente. Però Zeus ha inghiottito non solamente la assennata Meti, ma anche la creatura che la divinità porta in grembo. Come in altre occasioni di cui ti narrerò, Zeus qui si appropria, per così dire, anche dello stato di dolce attesa di Meti. Zeus, divinità maschile perfetta, manca chiaramente di quel che serve per portare a compimento una gravidanza e poi il parto. Il frutto dell'amore di Zeus e di Meti, perciò, non viene ospitato nel ventre del dio. Trova un'altra parte del corpo in cui portare a termine la propria crescita e il proprio sviluppo. La creatura trova il suo ambiente ideale nella sede del pensiero, la testa del padre e re degli dèi. Arrivano per Zeus i giorni del parto. Il nascituro, dentro al suo cranio, sta combattendo per uscire e Zeus, quasi impazzito di dolore, arriva a desiderare che la testa gli sia fatta a pezzi pur di portare termine a quel supplizio. Viene chiamato Efesto, il dio metallurgo, che con le sue agili mani e una scure affilatissima libera Zeus dal dolore, aprendogli con estrema attenzione il cranio a metà. Un boato scuote la terra intera. Con un urlo spaventoso, dalla testa di Zeus esce una giovanetta, coperta da una dorata armatura, con scudo e lancia, e lo sguardo dritto davanti a sé. Nel 28° inno omerico ci viene mostrata questa scena. Io canterò di Pallade Atena. La dea augusta dagli occhi lucenti, sempre saggia, inflessibile, pura vergine, gagliarda, protettrice della città, sempre prudente, che Zeus medesimo, signore della prudenza, ha partorito dal suo santo capo, tutta armata, splendente d'oro. Si scossero gli dèi alla sua vista quando ella balzò fuori dal capo immortale dell'egioco Zeus, agitando il giavellotto acuto. Il grande Olimpo tremò sotto il peso della dea dagli occhi lucenti. Tutt'intorno rintronò profonda la terra e mugghiante si gonfiò il mare, sollevando le oscure onde. Sulla riva si riversarono i flutti salsi. Elio, il potente figlio di Iperione, fece lungamente sostare i cavalli del sole, finché la vergine Pallade Atena si tolse finalmente dalle spalle l'armatura divina. Zeus, signore di prudenza, gioì. Ella nasce, perciò, come hai sentito, pronta alla battaglia. Ma non si deve pensare che sia una divinità speculare ad Ares, il dio della guerra. Certo, i guerrieri invocano lei e il suo scudo invincibile, l'egida dalla pelle della capra maltea, prima della battaglia. Ed Atena interviene a far dimenticare il desiderio di tornare in patria e a far vibrare i cuori di desiderio per la pugna. A volte appare a dar coraggio alle truppe, prendendo forma di civetta e volando sopra le teste dei soldati, segno benaugurante di vicinanza divina. Ma la gira di Atena è ben più ampio. Certo, combatte e gagliardamente se ce n'è bisogno, ma altre sono le battaglie cui è interessata. Più volte la troviamo al fianco dei suoi due eroi preferiti, Eracle e Odisseo, nel momento in cui devono affrontare una difficoltà. Lei è una dea della forza attiva. Non solo, assiste Achille, Diomede ed altri prediletti negli scontri, aiuta Giasone a costruire la sua nave e Bellerofonte a domare Pegaso, il meraviglioso cavallo alato nato dalla Gorgone Medusa. Appare ad aiutare Odisseo nel suo ritorno ad Itaca, quando si appresta a fare strage dei pretendenti alla mano di Penelope. Consiglia la calma ad Achille quando sta per scontrarsi con Agamennone. Ma l'apparizione più commovente è certo quella che ti sto per raccontare. Come ti dicevo, lei è assai più che una pura e semplice guerriera. Lo vediamo, inequivocabilmente, nella sua amorevole cura per Eracle, le cui 12 fatiche indicano, come ben sai, qualcosa che va oltre il mero piacere per la lotta o il desiderio di misurarsi con la forza contro questo o quest'altro antagonista. Atena nobilita le già nobili, grandiose azioni di Eracle e le rende un chiaro esempio della elevazione dello spirito al cielo. Tanto nella letteratura quanto nelle arti figurative, la dea è al suo fianco. Lo accompagna nei suoi lunghi viaggi, lo aiuta a compiere gesta sovrumane e infine, secondo Pausania, lo conduce al cielo. Ella appare sempre al momento giusto a consigliare e ad aiutare. L'apparizione più commovente è quella contenuta nella Metopa, un riquadro decorativo scolpito di Atlante nel tempio di Zeus a Olimpia. Su questa metopa viene raccontato un episodio di una delle ultime fatiche di Eracle. Per recuperare le dorate mele delle Esperidi, Eracle, che non si può avvicinare al sacro recinto, chiede il favore ad Atlante di andare al posto suo. Atalante acconsente a patto che in cambio Eracle tenga sulle spalle al posto suo il peso del suo eterno supplizio, la volta celeste. Come ricorderai, la punizione per aver combattuto contro Zeus, per Atlante, è stata proprio questa, sostenere il cielo sulle spalle. Eracle accetta. Nella metopa vediamo Eracle che appare quasi schiacciato da quell'incredibile peso che gli opprime la nuca. Dietro di lui, invisibile, l'amorevole presenza di Atena che con un leggero tocco della mano sostiene con l'eroe il fardello. Eracle, che non la vede, sente crescere in sé una forza gigantesca e riesce a compiere una impresa impossibile. Atena rimane sullo sfondo, nascosta. Il suo scopo è lo stimolare, il corroborare, l'aiutare l'eroe nel suo agire. Meraviglioso. Ciò che Atena ci mostra, ciò che vuole da noi e ciò che ci ispira è l'ardire, il desiderio di valore e di eroismo, ma tutto questo nulla vale senza la riflessione e la chiarezza illuminante. Ad Atena sono estranei il sognare, la nostalgia, l'illanguidirsi. Non conosce e non le interessano le delicate delizie dell'amore. È noto, come dice Omero, che tutti gli esseri in cielo e in terra sono soggetti ad Afrodite, ma il suo potere si ferma dinanzi ad Atena. La dea in armi è immune, infatti, come ricordi, agli influssi amorosi della magica cintura di Afrodite. Nonostante questo, Atena è sempre al fianco, amandoli d'amor puro, dei suoi eroi prediletti. Questo affetto è simile all'amicizia che l'uomo prova per l'uomo. Atena è donna, ma è come se fosse un uomo. Non ti intristire, ma ad Atena mancano quei sentimenti femminili che uniscono la figlia alla madre. Atena, infatti, non ha avuto una madre. Lei è la figlia del potente padre degli dèi e questo determina in lei un legame indissolubile con Zeus. Eschilo esprime chiaramente la mentalità maschile di Atena nella tragedia Leumenidi, quando fa dire alla dea: «Non avendomi partorito madre alcuna, il mio cuore è in tutte le cose, eccetto che nel vincolo matrimoniale, per l'uomo, e sono, senza alcun riserbo, figlia del padre mio». Atena è chiamata da Esiodo Pallade, la fanciulla, e ad Atene, la città a lei dedicata, è Parthenos, la vergine. Il Partenone, l'imponente tempio dell'acropoli della capitale greca, è a lei dedicato e anticamente ospitava una statua della dea alta oltre 12 metri. Di questa altera dea e della sua figura così sfaccettata avremo modo di parlare ancora a lungo e la conosceremo ancora meglio. La sua presenza, infatti, si intesse con le avventure degli eroi con i cui racconti ti sto da un po' di tempo tenendo compagnia. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.